Il ritorno del principe. Da Chiare Lettere, editore SRL. Di Saverio Lodato. Di Roberto Scarpinato. La criminalità dei potenti in Italia. La testimonianza di un magistrato in prima linea. Gli autori precisano che il titolo di questo libro, Il ritorno del principe, non fa riferimento alle più recenti vicende dell'attualità politica. Pretesto 1. A pagina 86-87. La cultura e il metodo mafioso ogni giorno di più diventano prassi diffusa, una componente della normalità italiana. Il principe è tornato a cavalcare la storia ed è in forma smagliante. Pretesto 2. A pagina 137. La corruzione si profila come una componente organica della politica italiana. A pagina 121. Ora si aggiungerà la prova che i grossi delinquenti in Italia, oltre a essere assolti, possono con i milioni rubati far processare coloro che li avevano denunciati e messi in carcere. Giovanni Giolitti, dopo il processo per lo scandalo della Banca Romana 1894, in cui tutti gli imputati furono assolti. Pretesto 3. A pagina 188. Dopo l'inizio del processo ad Andreotti, la RAI fu autorizzata a riprendere tutte le udienze. Dopo le prime due trasmissioni, che avevano registrato un'audience molto elevata, la programmazione fu cancellata. A pagina 318. Il pizzo, più che come un costo di impresa, viene da tanti considerato una partita di giro contabile, come l'IVA. A pagina 5. Nel tempo ho compreso che quello degli assassini è spesso il fuoriscena del mondo in cui tanti sepolcri imbiancati si mettono in scena. Premessa. Di Roberto Scarpinato. Ho trascorso gli ultimi 20 anni in un luogo che non ammette illusioni, nel bene e nel male qui la vita è nuda e si rivela per quella che è. Per un po' puoi provare a ignorarla, ma prima o poi ti costringe a guardarla in faccia. Per tanti è come guardare il volto della medusa, sei fortunato se il cuore non ti si impietrisce per sempre. Per altri è perdere l'innocenza e assumere un altro sguardo su di sé e sul mondo. Se, come diceva Pablo Neruda, l'importante non è nascere ma rinascere, questo è un luogo nel quale hai buone probabilità di morire o di rinascere. Qui pensare non è un lusso, ma una necessità per evitare che ciò che non hai compreso in tempo ti piombi addosso d'improvviso, come in un agguato, cogliendoti inerme. Quando molti anni fa giunsi a Palermo, rimasi colpito nel constatare che Giovanni Falcone teneva acceso nella sua stanza il televideo. Allora, al comparire di una notizia apparentemente priva di qualsiasi connessione con il suo lavoro di giudice, si faceva pensoso. Era come se quell'evento, la quotazione in borsa di una nuova società, la nomina di un ministro, andasse velocemente decodificato per comprenderne la cifra segreta e per calcolarne le possibili reazioni a catena nel quadro complessivo della realtà. Capire come e dove il potere reale del paese si stava spostando equivaleva a capire dove era necessario a propria volta spostarsi per evitare di farsi prendere alle spalle o di mettere i piedi su un terreno minato. Questa lezione nel tempo è entrata a far parte di me e mi ha segnato in modo particolare dopo l'assassinio di Falcone e di Paolo Borsellino. A volte penso che il primo è morto perché per una volta la sua straordinaria intelligenza era stata scavalcata dal precipitare degli eventi. Il secondo, messo sull'avviso dalla strage di Capaci, aveva avuto invece modo di antivedere con il pensiero quanto lo attendeva. Aveva visto la morte avvicinarsi giorno dopo giorno come la vittima sacrificale di un paese troppo vile e immaturo per sapere guardare dentro la propria realtà e proteggere così i suoi figli migliori, salvando se stesso. Questo è un luogo serio. Per motivi opposti, vittime e carnefici sono infatti condannati a prendere la vita sul serio. A tratti mi pare che questo paese invece diventi sempre meno serio. Che invece di raccontarsi per quello che è veramente, continui a raccontarsi storie e favole mediocri, finendo per crederci e per smarrire così la propria identità. Noi siamo i nostri demoni, diceva Goethe. Penso che ciò valga non solo per gli individui, ma anche per i popoli. In questo libro ho provato a descrivere i demoni del paese, quelli che hanno insanguinato la sua lunga storia e quelli che predando le sue risorse lo stanno condannando a un lento declino. Con loro ho avuto una lunga frequentazione. A volte, quando taluno mi chiede che vita io faccia, sono solito rispondere che frequento assassini e complici di assassini. In effetti il tempo trascorso a interrogarli nelle carceri, ad ascoltare le loro conversazioni intercettate, a riannodare i fili di tanti delitti, ha divorato tanta parte della mia vita. All'inizio ero convinto di dovermi confrontare con una sorta di impero del male, con un mondo alieno da attraversare giusto il tempo necessario per poi ritornare nel mondo degli onesti, delle persone normali. Poi lentamente la linea di confine ha preso a divenire sfumata, fino quasi a dissolversi. Inseguendo le loro tracce, sempre più spesso mi accadeva di rendermi conto che il mondo degli assassini comunica attraverso mille porte girevoli con insospettabili salotti e con talune stanze ovattate del potere. Ho dovuto prendere atto che non sempre avevano volti truci e stimmate popolari. Anzi, i peggiori tra loro avevano frequentato le nostre stesse scuole, potevi incontrarli nei migliori ambienti e talora potevi vederli in chiesa battersi il petto accanto a quelli che avevano già condannato a morte. Nel tempo ho compreso che quello degli assassini è spesso il fuoriscena del mondo in cui tanti sepolcri imbiancati si mettono in scena. Per tale motivo questo è un libro di storie o scene che nel loro intrecciarsi sui terreni della mafia, della corruzione e dello stragismo possono offrire una chiave per comprendere pagine importanti del passato e per decifrare il presente e il futuro, o forse la mancanza di futuro del paese. Il declino dell'Italia, fino a qualche tempo fa esorcizzato come l'anatema di visionarie Cassandre, sembra infatti divenire ogni giorno di più un destino che attende solo di compiersi. Mi è sembrato così che fosse venuto il tempo di condividere pubblicamente alcune riflessioni maturate durante il viaggio nel mondo degli assassini, che mi inducono a ipotizzare una possibile concausa del declino in un'anomalia nazionale. Mentre negli altri paesi europei la criminalità non fa storia, riguardando solo le fasce meno integrate e acculturate della società, in Italia la storia nazionale, quella con la S maiuscola, è inestricabilmente intrecciata con quella della criminalità di settori significativi della sua classe dirigente, tanto che in taluni tornanti essenziali non è dato comprendere l'evoluzione dell'una senza comprendere i nessi con la seconda. Questa criminalità dei potenti si è declinata dall'Unità d'Italia a oggi su tre versanti: la corruzione sistemica, la mafia e lo stragismo per fini politici. La questione criminale dunque in Italia è inscindibile da quelle dello Stato e della democrazia. Nei periodi di trend economici positivi, i guasti prodotti dalla criminalità dei potenti vengono metabolizzati e riassorbiti. Nei periodi come quello attuale, segnati da un trend negativo, l'operare di tale criminalità comporta invece costi globali complessivi tanto onerosi da non essere sopportabili alla lunga dal paese. Nel primo capitolo vengono tracciate alcune coordinate generali della criminalità del potere italiana. Nel secondo e nel terzo se ne illustrano le concrete dinamiche nei terreni della corruzione e della mafia. Mi rendo conto che il paziente lettore, avvezzo da tempo a sentirsi raccontare storie rassicuranti a lieto fine di cui sono esclusivi protagonisti campioni assoluti del male ed eroi solitari, a volte potrà sentirsi raggelare il cuore di fronte a quella che in queste pagine si snoda invece come una terribile e inconclusa storia di famiglia che riguarda tutti. Ma, come dicevo all'inizio, da troppo tempo ormai vivo in un luogo che non ammette illusioni e non sono più bravo a raccontare favole. Questo libro di Saverio Lodato. Questo non vuole essere un libro sulla mafia. Non è un libro sulle stragi. Non è un libro sulla corruzione. Semmai è la spietata radiografia che mostra la faccia scura e nascosta, la storia inconfessabile di un Giano di fronte allo Stato italiano. Si sarebbe fatto ancora una volta il gioco del principe rinunciando finalmente a una visione panoramica, pur nei limiti di un singolo libro di mafia, stragi e corruzione messe finalmente tutte insieme. È proprio in questo intreccio la chiave di volta per capire ciò che altrimenti resterebbe incomprensibile, indecifrabile, inspiegabile. C'è un solo filo da scoprire se si vuole dipanare l'intera matassa. Rivedo a ritroso i miei ultimi 30 anni trascorsi a raccontare per l'Unità quello che accadeva in Sicilia. Quante volte, dietro i grandi fatti di cronaca che succedevano, ho avvertito la presenza oscura di una mano forte che tirava le redini. Quante volte ho avuto la sensazione che la parolina mafia, tanto usata e abusata, non potesse essere da sola la combinazione esatta per scardinare il forziere dei segreti e dei misteri. Quante volte le campagne dei veleni che infestavano Palermo e la Sicilia mi davano la sensazione di rimandare ad altro, alludere ad altro, sottintendere altre spaventose verità. E se fosse stato vero che il mostro criminale era cresciuto da solo all'insaputa del potere, come spiegare che la lotta alla mafia, anche nell'ultimo trentennio, è stata un'ininterrotta via crucis di polemiche e alti tradimenti, clamorose omissioni e perniciosi ritardi, grandi cavalcate in territorio nemico e brusche frenate, improvvise ritirate, mentre la mafia, di contro, si caratterizzava e si caratterizza ancora per la sua longevità quasi unica nell'intero mondo dei poteri criminali. Ma il giornalista, almeno in Italia, non è pagato per capire, per ragionare sui misteri o sull'ignoto. Gli viene chiesto di coprire la quotidianità, di vedere solo ciò che appare, di assecondare la corrente, di avere buon fiuto per indovinare da che parte tira il vento. Ci sono voluti anni e anni perché sui quotidiani nazionali, con pagine suddivise in base a criteri apparentemente immacolati, le cronache sui potenti e sui colletti bianchi finiti sotto processo o in manette fossero trattate al pari della cronaca politica. Non si voleva vedere, si preferiva ignorare. Si esorcizzava il mostro della cui esistenza, invece, tutti erano bene informati. Il risultato è che all'opinione pubblica è stata scippata la possibilità di capire, sottratto il diritto alla verità, negato un fondamentale principio di democrazia. E si avvertiva costantemente la presenza di un limite, una sottile linea di confine, non indicata dalle mappe ufficiali, che non andava in alcun modo superata. Noi non sappiamo se il libro che il lettore ora ha tra le mani è riuscito a rispondere agli interrogativi che ci siamo posti. Sappiamo però che nelle pagine che seguono quella sottile linea di confine è stata abbondantemente superata. Il ritorno del principe. Prima parte. Il principe e il declino italiano. Potere e menzogna. I problemi della corruzione e della criminalità mafiosa sembrano essere stati rimossi dall'agenda dei partiti politici. Sulla corruzione è scesa una coltre di totale silenzio, nonostante la sua proliferazione inarrestabile abbia costi globali sempre più insostenibili per il sistema paese. L'afasia sulla criminalità mafiosa viene invece annegata sotto fiumi di parole, dichiarazioni di intenti non seguite da azioni conseguenti, un fiorire di convegni che non approda a nulla, commemorazioni funerarie spesso affollate da personaggi pubblici compromessi, fiction televisive dedicate alle gesta di famosi padrini. Intanto le mafie continuano a spadroneggiare nel meridione, e in tutto il paese l'economia criminale compenetra ogni giorno di più quella legale, contaminandola. Perché la corruzione e la mafia in questo paese sembrano votate all'eternità? Forse perché sono espressioni di un modo antico di esercitare il potere di una parte della classe dirigente e, dunque, non sono governabili con politiche criminali tradizionali? Ciò appare intuibile per la corruzione, ma per quanto riguarda la mafia, quale ruolo rivestono personaggi come Provenzano che da anni occupano la scena, ma che pure sono stati arrestati? Personaggi come Provenzano, Riina e altri capi sono il sottoprodotto e la replica popolare di questo modo di esercitare il potere. Durano nel tempo non per forza propria, ma perché sono leve necessarie del gioco grande del potere. Quando esauriscono la loro funzione vengono abbandonati al loro destino. Anche dopo continuano tuttavia a svolgere un ruolo essenziale, fungere da parafulmine su cui scaricare tutta la responsabilità del male e da paravento della criminalità del potere. Provenzano e altri capi della mafia militare del suo livello sono oggi divenuti scorie mediatiche che galleggiano nel mare della storia. A presente la corrida, il torero agita la muleta rossa dinanzi al toro offrendogli un diversivo su cui puntare e concentrare tutta la sua forza. Il toro, sebbene più forte del suo avversario e dunque invincibile, alla fine soccombe perché si sfianca inutilmente contro un drappo di stoffa rosso, senza mai comprendere che il vero nemico è la mano che agita il drappo sotto il quale nasconde la spada che lo trafigge. La forza invincibile dello Stato da più di un secolo e mezzo continua a sfiancarsi, come il toro, contro i Provenzano di oggi e di ieri, soccombendo sempre sotto la spada di un sistema di potere che prima usa i vari boss per i propri fini coprendone per anni la latitanza, e poi, quando se ne disfa, continua a utilizzarli offrendo la loro immagine mediatica in pasto a un'opinione pubblica che, come il toro, scambia la muleta per il torero. Fuor di metafora, se vogliamo capire l'essenza della mafia e della corruzione come forme in cui si è declinata la criminalità del potere in Italia, dobbiamo prima provare a compiere un'operazione di riverginamento culturale. Dobbiamo sgombrare la nostra mente da tutti i pregiudizi, le superstizioni, i dogmi, le leggende di cui è infarcito gran parte del sapere comune. È evidente che pregiudizi e leggende hanno scandito e alimentato la lotta alla mafia, ma cosa vuol dire fare un'operazione di riverginamento culturale? Pregiudizi e leggende fanno parte essenziale della storia del potere e quindi anche delle sue manifestazioni criminali. Nell'antica Grecia, per decifrare i misteri del presente e antivedere il futuro, ci si rivolgeva agli oracoli. I più famosi, come Tiresia, erano ciechi. Che fossero ciechi non è un caso o una stranezza. La saggezza della civiltà greca, una delle matrici della civiltà occidentale, aveva intuito che per vedere l'essenziale occorre divenire ciechi all'inessenziale. Noi non vediamo con gli occhi, ma attraverso gli occhi. L'occhio è un foro attraverso il quale qualcuno guarda. Quel qualcuno è la nostra mente. Vediamo solo quello che vogliamo vedere, vediamo solo ciò che gli occhi della nostra mente ci consentono di vedere. Dopo la lezione di Freud possiamo aggiungere che vediamo solo quello che gli occhi della nostra mente e del nostro cuore ci permettono di vedere. Infatti ci sono cose che la nostra intelligenza ci consentirebbe di vedere, ma che il nostro cuore, cioè la parte più profonda di noi, non vuole vedere perché non ne ha la forza. Una corretta visione della realtà nasce dunque da un'intelligenza che giunge fino al cuore. Un vedere limitato non comporta automaticamente una forma di cecità. Esattamente. Infatti tutti noi siamo ciechi dinanzi a uno dei fenomeni più importanti delle nostre vite, il reale funzionamento della macchina del potere e, quindi, dei suoi segreti. Si tratta di una cecità indotta dallo stesso potere al fine di perpetuarsi. Il cardinale Mazzarino, gesuita di origine italiana, consigliere del re di Francia Luigi XIV, un intellettuale d'azione tra i più raffinati costruttori di potere della storia occidentale, era solito ripetere: il trono si conquista con le spade e i cannoni, ma si conserva con i dogmi e le superstizioni. Cecità dei sudditi e iperveggenza di chi sta in alto, in sostanza, sì. Una delle più esplicite teorizzazioni di tale necessità del potere, quasi una confessione a cuore aperto degli arcana imperii, si trova nelle riflessioni sulla sovranità del Conte de Maistre, esponente dell'alta aristocrazia francese, il quale, agli inizi del 1800, scriveva: se la folla governata può credersi uguale al piccolo numero che governa, non c'è più governo. Il potere deve essere fuori dalla portata di comprensione della folla dei governati. L'autorità deve essere tenuta costantemente al di sopra del giudizio critico mediante gli strumenti psicologici della religione, del patriottismo, della tradizione, del pregiudizio. Dunque, il laico De Maistre è pienamente d'accordo con il cardinale Mazzarino, espressione del più collaudato e antico sistema di potere esistente, quello della Chiesa Cattolica. Alcune regole del potere sono universali. Le parole conclusive di De Maistre sul tema potrebbero essere tranquillamente attribuite al suo illustre predecessore. Non bisogna coltivare la ragione del popolo, ma i suoi sentimenti, occorre dunque dirigerlo e formare il suo cuore e non la sua ragione. Esso deve essere tenuto nel suo stato naturale di debolezza. Leggere e scrivere non conviene alla felicità fisica e morale del popolo, anzi non corrisponde nemmeno al suo interesse. Parliamo di uomini vissuti alcuni secoli fa. È vero, ma questa regola aurea del potere è eterna e si perpetua sino ai nostri giorni adattandosi camaleonticamente alle evoluzioni storiche. Certo, le superstizioni e i dogmi di oggi sono molto più sofisticati di quelli dei tempi di Mazzarino e di De Maistre, ma continuano ad assolvere alla medesima funzione di allora. Il sapere sociale non è mai innocente. Il filosofo francese Louis Althusser parlava di AIS, apparati ideologici di Stato, affermando che la responsabilità primaria di queste gabbie invisibili, che in ultima istanza conducono alla cecità dei sudditi, era da addebitare agli intellettuali. Il lavoro di costruzione di imposture culturali funzionali al potere è affidato da sempre proprio agli intellettuali e costituisce una delle loro principali fonti di reddito. La parola impostura viene dal verbo imponere, imporre. Il dizionario etimologico ci dice che il verbo imporre significa far portare un peso. Nel linguaggio ecclesiastico, quello utilizzato dal cardinale Mazzarino e dall'ordine dei Gesuiti al quale apparteneva, il verbo imponere veniva talora usato nel senso di far portare il peso di una credenza mediante l'inganno. La storia del potere comprese le sue declinazioni criminali come la mafia, la corruzione e lo stragismo, potrebbe dunque riscriversi anche come una traversata nei luoghi dell'impostura, quelli in cui vengono costruite e perpetuate le false credenze che servono al potere per conservarsi. Una storia totale in cui si intersecano, interagendo, tutti i diversi piani della nostra vita. Quelli dell'organizzazione dello Stato, dei rapporti economici, dei conflitti politici, della religione, della cultura, dell'educazione, insomma dei rapporti di forza pubblici e privati tra potenti e impotenti, nonché i versanti psicosociali di tutti questi piani. E non è una storia altra che riguardi altri. È una storia nostra che riguarda ora e qui da vicino le nostre vite. Perché, come si diceva nel 68, se tu non ti occupi del potere, il potere e le sue imposture si occupano comunque di te. Lo fanno sin da quando emetti il primo vagito e cominci a succhiare il latte. Con il latte succhi anche visioni del mondo, sistemi di credenze frutto di matrici di pensiero che nel corso dei secoli si sono trasmesse di generazione in generazione arrivando ai tuoi genitori, spesso vittime inconsapevoli del sistema di credenze sociali, e quindi tramite loro arrivano a te. Se l'umanità è resa cieca dal potere, qual è la via di scampo? È una cecità che viene da lontano. Penso, per esempio, ai re guaritori, quei re merovingi che il popolo riteneva capaci di guarire i sudditi con il semplice tocco delle mani. Qualsiasi itinerario di liberazione passa attraverso lo smascheramento delle imposture. Le imposture culturali determinano la cecità culturale degli uomini senza potere sui fatti del potere. Costruiscono invisibili gabbie mentali che impediscono la visione del reale. Non è forse vero che per millenni a milioni di persone in Occidente è stato fatto credere che il potere di imperatori, di re, e via discendendo, principi, marchesi e baroni, derivava da un'investitura divina? Non è forse vero che la teoria del potere discendente da Dio era stata costruita dallo stesso potere per legittimare il proprio fondamento? Le moderne teocrazie orientali, oggi tanto criticate da noi occidentali, in fondo non continuano a credere a un dogma del potere al quale noi abbiamo fermamente creduto sino all'altro ieri, cioè al XVIII secolo. La teoria moderna sul fondamento del potere, la teoria ascendente, secondo la quale il potere risiede nel popolo che lo delega ai suoi rappresentanti, è molto più sofisticata, ma, come quelle che l'hanno preceduta, è infarcita di imposture. I dittatori del Novecento, a destra e a sinistra, assumevano di essere investiti dal nuovo Dio laico. Il popolo, la nazione, la classe operaia,